di un testo, di un problema o di altro. Cioè, in realtà io sto mettendo insieme robe diverse per affrontare un problema che in quel caso è un problema matematico, potrebbe essere un problema scientifico. Allora, per esempio, se noi ci andiamo a vedere le indagini di queste internazionali che lavorano sulle competenze, in particolare PISA, che è sui quindicenni, però ci dà un'idea. Beh, lì, per esempio, c'è tutto un tentativo di individuare sotto quest'area generale che viene definita la competenza matematica o la competenza scientifica o la competenza in lettura, queste sono le tre aree che vengono indagate nel progetto PISA, tutta una serie di sottocompetenze o competenze specifiche. Il problema dove sta? Che quando si vanno ad analizzare i dati, la correlazione, cioè questa correlazione è un termine statistico, cioè proprio i dati dimostrano che queste diverse sottoabilità in realtà sono tutte la stessa cosa, cioè gli indici di correlazione sono quasi vicino a 1, cioè vuol dire che la sottocompetenza A, la sottocompetenza B, la sottocompetenza C di matematica o di scienze altre, in realtà non sono diverse l'una dall'altra, stiamo rilevando e misurando sempre la stessa cosa. Allora, questo è un modo per dire che anche i dati empirici che noi abbiamo ci dicono come sia difficile distinguere, attribuire singole conoscenze a specifiche competenze. Allora, se però il problema diventa quello della mobilitazione, allora una prima conseguenza non può che essere che io o creo dei contesti, delle opportunità, delle situazioni, dei compiti, delle attività didattiche dentro o fuori la scuola che siano, in cui effettivamente sia richiesto ai bambini, ai ragazzi, agli studenti di utilizzare le loro conoscenze e le loro abilità in funzione di problemi, di compiti, di situazioni reali, o io come faccio a vedere se sono o non sono competenti? Allora, anche questa sembra una banalità, però ci dice che appunto il problema fondamentale è costruire contesti per. E che i contesti per la valutazione debbono essere o dovrebbero essere preparati, anticipati e dovrebbero essere coerenti con i contesti didattici, perché altrimenti io non sono in grado né di far abituare i ragazzi a, né poi di rilevare se sono in grado di, no? Perché queste poi diventano le due condizioni. L'altra cosa è che io debbo tenere sotto osservazione cose diverse. Se dentro una competenza vanno a finire una serie di risorse diversificate che vanno dalle conoscenze, alle abilità, agli schemi percettivi, al modo di ragionare, cioè la dimensione metacognitiva, stili cognitivi diversi. Se io voglio valutare se e quanto una persona è competente o se sta dimostrando in quello che sta facendo una competenza o meno, io devo ragionare su tutte queste cose. Cioè dovrei poter rilevare qualcosa su ciascuna di queste componenti che vanno a finire in una competenza, possibilmente tenendo conto che c'è un'interazione fra loro. E questo non è facile. Perché non è facile? Perché, e qui ovviamente il discorso diventa sempre, vale forse un po' meno per la scuola di base, vale molto di più per la scuola secondaria di primo grado e poi di scuola secondaria superiore. Noi siamo abbastanza bravi ormai e siamo abbastanza capaci di rilevare e misurare delle conoscenze, di rilevare e misurare delle abilità, con tutte le ambiguità che questo comporta e tutta la discussione che c'è stata nelle scuole negli ultimi 2 anni in rapporto alla discussione al problema voti, secondo me è stato un indice di questa ambiguità. Allora, apro una parentesi, credo che sia chiaro da quello che ho detto che a mio parere questa questione dei voti è una pura follia, però guardate che il tipo di discussione che in molte scuole c'è stata su questa questione dei voti ha messo in evidenza un'altra grandissima debolezza dal punto di vista valutativo. Noi siamo molto bravi a diagnosticare gli elementi di difficoltà, gli elementi di ritardo degli studenti o altro, ma quando poi, e questo nelle scuole, non so se a voi è capitato, a me nelle scuole in cui sono stato sì, si sente spesso dire: ma se io ho i voti, come faccio? Prima, se avevo il giudizio, comunque poi lo potevo risistemare in modo che arrivasse a un giudizio accettabile. Col voto, se ho il 4, il 4 è 4, il 5 è 5 e così via. Paradossalmente si finisce per dare ragione a quest'ottica perversa che ha portato alla reintroduzione dei voti, cioè al dire che dietro le nostre pratiche di esprimere giudizi in realtà si nascondeva o si nasconde in molti casi una difficoltà grossa a definire che cosa andiamo a rilevare. e qual è il valore, l'apprezzamento che diamo al qualcosa che rileviamo. Cioè, dobbiamo, secondo me, farci carico del fatto che l'ambito della valutazione è veramente un nodo difficile da affrontare, e lo era anche prima che venisse introdotta questa questione dei voti. Io credo che la più grossa responsabilità di questa questione dei voti, al di là della dimensione ideologica assolutamente inaccettabile che l'ha accompagnata, è quella di aver distorto ancora una volta la discussione sulla valutazione, come spesso è accaduto nelle nostre scuole. Chi di voi lavora nelle scuole da un po' di anni si ricorda tutta la discussione sulle schede di valutazione. Poi, no, scusate, abbiamo sbagliato, ritorniamo a giudizi di carattere diverso, facciamo i giudizi, ricordate tutto il discorso degli analitici sintetici, che era quando le scuole si stavano impegnando a fondo in una discussione sulla valutazione, e gli è stato tolto praticamente l'oggetto della discussione, della crescita, della ricerca dalle mani. Però ecco, ritorniamo a questo discorso. Noi però siamo, e anche bravi alcune volte, a rilevare i comportamenti sociali, questo soprattutto nella scuola di base. Cioè, non è una cosa che non sappiamo farlo adeguatamente, sappiamo osservare. Però qual è il problema? Primo, che lo facciamo separatamente l'uno dagli altri, cioè noi rileviamo separatamente, a volte rileviamo delle conoscenze, a volte rileviamo delle abilità, qualche volta facciamo i test sociometrici o rileviamo comportamenti sociali, ma soprattutto lo facciamo in situazioni che molto spesso sono decontestualizzate, sono artificiali, il che in parte è inevitabile. Cioè, la scuola è in parte una situazione che semplifica la vita sociale e la vita reale, però la dimensione dell'artificialità, e più si va avanti nel percorso scolastico più a mio parere è evidente, è ancora molto forte. Allora, non è questo tipo di cose che sappiamo fare, non è adeguato. Difficoltà ulteriori che noi abbiamo se vogliamo ragionare sulla valutazione delle competenze, se le intendiamo appunto come dicevamo prima, la mobilitazione di qualcos'altro. Le competenze di per sé non è che sono osservabili, cioè io non rilevo direttamente la competenza, io rilevo se in una determinata situazione ci sono certi comportamenti oppure altri, se si arriva a una soluzione del problema o non ci si arriva, se ci si arriva attraverso certi percorsi, certe procedure, certe modalità oppure attraverso altre. Comunque poi c'è un problema di ricondurre tutto ciò a dire: vabbè, questo per me vuol dire che questo ragazzo è competente, ha dimostrato un livello tale X o Y di competenza in questo ambito. Il secondo appunto è quello che dicevamo prima, che le componenti da tenere in qualche modo sotto osservazione e da rilevare sono molteplici. Non possiamo accontentarci di una sola di queste componenti, il che vuol dire che dobbiamo necessariamente utilizzare tecniche di rilevazione e di valutazione diverse. Cioè, io non posso rilevare le conoscenze con gli stessi strumenti con cui rilevo le abilità, così come non posso rilevare le abilità con le stesse modalità con cui osservo comportamenti, e così via. Questa è una banalità, però se la spostiamo dal livello della scuola di base alla scuola secondaria non è poi così scontato che sia. L'altra difficoltà è quella legata ai livelli di competenza, per quello che dicevo prima. Mentre io posso in qualche modo, e lo abbiamo fatto, non che l'abbiamo fatto per anni e non lo dobbiamo fare più, cioè penso al discorso per esempio della padronanza rispetto alle conoscenze, no? E a tutti quei modelli didattici che si rifanno, che ne so, a modelli tipo il mastery learning. Cioè, si apprende per la padronanza, io una conoscenza o la so, o ce l'ho o non ce l'ho, cioè sono quell'obiettivo, o l'ho raggiunto o non l'ho raggiunto. Quando parliamo di competenze la situazione è un po' più sfumata, nel senso che io posso avere quella conoscenza, posso avere quella abilità, ma i miei livelli di capacità di uso di queste conoscenze, di queste abilità in contesti specifici rispetto a problemi non sono sì o no, non è nero o bianco. Io posso saper fare, utilizzare queste competenze a diversi livelli rispetto a problemi più o meno complessi, rispetto a situazioni più o meno nuovi, rispetto a diciamo temi che mi sono più o meno vicini dal punto di vista della mia esperienza e quindi del modo in cui mi pongo rispetto a queste soluzioni. E quindi io devo non solo prestare un'attenzione al fatto che ci possano essere dei livelli diversi, ma che questi livelli non sono statici. Ma c'è a quello qua, dobbiamo farci carico del fatto, come dicevo prima, che possono, diciamo, approfondirsi, evolversi, diventare più complessi, ma possono in qualche modo anche regredire. Allora, per esempio, questo ovviamente fa a pugni con un'ottica di fare la media dei voti, no? Per dire, perché capite bene che... grazie mille. Che il problema non è quello di dire ho preso su questa cosa 3, su quest'altra so 5, faccio la media 4. Io il problema è che probabilmente lo stesso studente rispetto a un compito di competenza manifesta un livello, perché il problema è più vicino a quello che per lui è affrontabile rispetto ad altri problemi, lo è meno. Ma io non posso fare le medie fra queste questioni. Il problema è capire che cosa di volta in che livello di competenza e riuscire a descriverla, a osservarlo per capire come poi ci devo lavorare sopra. Anche il discorso sulla certificazione delle competenze è difficile, perché è difficile individuare, ancora secondo me non ci sono discorsi chiari su questi quali debbono essere, eppure credo che sia un discorso necessario, alla fine di determinati percorsi. Per esempio io non credo alla certificazione delle competenze anno per anno, credo per esempio che sarebbe opportuno però un discorso per livelli scolastici. Allora lì uno fa un discorso che ha una sua diciamo dignità temporale e c'è un rapporto fra un momento all'altro e quindi anche un raccordo in verticale del discorso sulla costruzione delle competenze. Per dire che per esempio Pellerei da una non è una soluzione, è un suggerimento, diciamo, di carattere metodologico quando parla della valutazione delle competenze. Cioè dice, è vero che noi abbiamo un problema di risultati e di analisi dei risultati, e ripeto, questo è quello su cui siamo più bravi. Abbiamo un problema di però osservazione di come si arriva a questi risultati, e su questo siamo abbastanza bravi, ma non troppo, molto spesso. Ma c'è un problema anche di come io costruisco la consapevolezza degli studenti rispetto a loro arrivare a questi risultati. Cioè, perché hai risolto questo problema in questo modo? Perché hai usato questa conoscenza e non hai usata un'altra? Che cosa secondo te avresti dovuto sapere per affrontare questo aspetto, o cosa ti sarebbe servito per? Cioè c'è un problema, se volete, di... è quello che prima dicevamo metacognitivo, qui Pellerei usa il termine autodescrizione, cioè i punti di vista che vengono chiamati in causa quando si parla di valutazione, o che dovrebbero essere chiamati in causa nella valutazione delle competenze, si differenziano fra di loro. Quindi non solo, ritornando al discorso di prima, diverse componenti da tenere presente, non solo diverse tecniche e diversi strumenti, non solo diversi contesti, ma probabilmente diverse prospettive rispetto a cui va qua, quello di chi risolve il problema, quello del risultato del problema e quello del modo in cui il problema si è risolto. E quindi qui le dimensioni che dicevo prima e non ripeto su questo. Allora, una prima conseguenza è quella della diversificazione delle tecniche e degli strumenti. Però il problema fondamentale secondo me non è questo, vado di corsa su questo perché sono cose più conosciute per tutti noi. Il problema è anche capire in quali tempi e in quali contesti noi le organizziamo queste rilevazioni, cosa andiamo a osservare, perché e in quale momento del percorso. Per esempio, a me un'altra cosa che non convince è un tipo di soluzione, che è pure una soluzione interessante, andrebbe affrontata e scavata un po' meglio, che in alcune scuole è stata adottata, di dire ragioniamo per un periodo dell'anno, che poi purtroppo coincide molto spesso con il trimestre o il quadrimestre, e al termine di questo periodo costruiamo, tra virgolette, quelli che un tempo chiamavamo i compiti di realtà, e vediamo se in quale misura rispetto a questi compiti gli studenti sanno utilizzare le conoscenze acquisite o che noi abbiamo cercato di costruire in questo periodo, e vediamo se, tra virgolette, rispetto a questi compiti sono sufficientemente competenti. Però è un tentativo di dire quando io vado a rilevare queste competenze. A me non convince l'idea del momento sommativo, perché poi quello che determina la valutazione sulla pagella alla fine del trimestre o del quadrimestre, però è un modo di affrontare il problema. Allora, quando noi facciamo queste cose, noi non possiamo pensare che rileviamo competenze tutti i giorni del nostro lavoro. Noi abbiamo bisogno anche della lezione frontale, abbiamo bisogno del costruire conoscenze, abbiamo bisogno dell'esercizio, della ripetizione, cioè certe abilità non si costruiscono se non anche attraverso modalità che spesso vengono definite, tra virgolette, tradizionali, ma che sono assolutamente fondamentali. Allora, dov'è l'equilibrio fra questi momenti? Io credo che un'unica possibile strada sia quella di ragionare fondamentalmente in un'ottica che è di documentazione. Cioè, su questo voi sapete, se ne parla sempre, purtroppo hanno distrutto nelle mani lo strumento portfolio, per cui nel modo con cui è stato utilizzato a partire, anche questa è una mia valutazione personale, dalla legge 53, per due motivi fondamentali, credo: quello di pensare che al portfolio dovessero contribuire le famiglie, perché era visto fondamentalmente con una funzione di tipo orientativo rispetto alla prosecuzione degli studi da parte degli studenti. Però strumenti come quello non sono nati con quest'ottica, sono nati esattamente con l'ottica di mantenere una documentazione sistematica, diversificata e attenta su aspetti diversi del lavoro scolastico e della produzione, tra virgolette, degli studenti. Allora, se noi ragioniamo in termini di rilevazioni in periodo di tempo diversa, di registrazione dei risultati che rispetto a problemi diversi i ragazzi di volta in volta conseguono, se rispetto a questo abbiamo quindi gli elementi per ragionare su che cosa ci sono passi in avanti e su che cosa ci sono passi indietro, se abbiamo cose diverse rilevate con strumenti o diverse, o stesse cose rilevate con strumenti diversi, perché poi sappiamo che certi studenti si trovano meglio con certi tipi di prove, altri studenti si trovano meglio con altri tipi di prove, c'è un problema di stili cognitivi da tenere in considerazione. Se teniamo conto dei contesti all'interno dei quali noi facciamo tutto questo, allora ci rendiamo conto che, appunto, primo, c'è un problema di documentazione e di mantenimento della documentazione. Secondo, che nessuna rilevazione di per sé è adeguata ad esprimere il voto o la valutazione, come invece siamo spinti a fare, e che però la valutazione è fondamentalmente un'attività di tipo interpretativo. Cioè, io mi ritrovo tutta una serie di dati, tutta una serie di elementi che poi devo analizzare, devo ragionarci sopra, devo capire che significato hanno rispetto al discorso che sto facendo di costruzione di competenze. Che cosa mi dicono rispetto all'essere più o meno competente, in che misura o a quale livello il ragazzo che ha fornito quel tipo di comportamenti si è comportato in quel modo, questo dimostra dal punto di vista della competenza. E questo non si fa da soli, ovviamente. Questo è l'altro elemento fondamentale. Io posso anche rilevare delle competenze di tipo scientifico come insegnante di scienze, posso rilevare delle competenze di linguistiche come insegnante di italiano, non rilevo le competenze da solo. Io mi devo mettere intorno a un tavolo con i colleghi di diverse aree, ragionare su tutto questo insieme di elementi raccolti e vedere insieme che cosa, rispetto ad alcune competenze chiave, questi elementi mi dicono dalla prospettiva della linguistica, dalla prospettiva scientifica, da una prospettiva artistica o da quello che volete. Questo vuol dire valutare le competenze. Allora, questo implica ovviamente una serie di conseguenze che poi provo a enunciare perché credo che siano abbastanza evidenti. L'altra dimensione che ci serve, però, se è vero questo discorso della rilevanza per costruire competenze e per progredire in un percorso di miglioramento dei livelli di competenze, è, diciamo, la dimensione metacognitiva, la consapevolezza che gli studenti hanno di quello che stanno facendo. Allora io ho bisogno anche di questi elementi. Ho bisogno anche di registrare in qualche modo, di documentare in qualche modo, ma questo vuol dire che li sollecito a farlo, che gli studenti su questo ragionino, ai diversi livelli in cui questo è possibile. Allora qui le domande sono enormi. Che cosa vuol dire percorso metacognitivo o riflessione metacognitiva per bambini di 6 anni, di 10 anni, ragazzi di 13, studenti di 15 o 17 anni? Abbiamo però esempi da questo punto di vista. Cioè, non è vero che nella scuola non si faccia questo, e paradossalmente si fa laddove è più difficile, cioè nella scuola elementare, dove si chiede molto più conto ai ragazzi e li sollecita molto di più a tirar fuori il perché di certe scelte o altro. Guardate che dietro ci sono a questo tipo di questioni, ci sono cose anche vecchie. Ricordatevi tutte le discussioni che negli anni, per esempio, si sono fatte sulla importanza dell'errore, sul ragionare sull'errore. Cioè, non è che stiamo reinventando la ruota, cioè tutte queste questioni affondano le proprie radici, cioè, oppure possono trovare dei riscontri dal punto di vista didattico in molte delle cose più sensate che negli anni abbiamo praticato dal punto di vista didattico. Io penso, per esempio, a tutte le cose del ragionare insieme in classe, le cose della Clotilde Pontecorvo, ma se volete dal punto di vista, se vogliamo andare ancora più indietro, tutto il rapporto abilità-conoscenza che da Brunner in poi, cioè c'è un patrimonio pedagogico che non dobbiamo buttare a mare. Cioè, ce le abbiamo queste cose, cioè, questo per capire che non stiamo, è cambiato il mondo, assolutamente no. Queste cose in molti casi le abbiamo già fatte, il problema è riuscire a inserirle in un contesto organizzativo, che è quello che ci manca, e in una modalità di lavoro collettiva che è probabilmente una delle cose più difficili da conseguire. Allora, il problema grosso, lo ripeto, è quello del passare dai dati raccolti, dalle rilevazioni, dai materiali al momento dell'interpretazione, facendosi carico del fatto che comunque l'interpretazione è un'interpretazione da un punto di vista, che è il punto di vista degli insegnanti. Ma proprio per questo si dovrebbe cercare di andare al di là del punto di vista del singolo insegnante, ma di costruire dei momenti di interpretazione che non sono oggettivi, ovviamente, ma sono però condivisi, sono quelli intorno ai quali si costruisce consenso fra gli insegnanti che lavorano con gli stessi ragazzi, sono quelli che consentono poi a ciascuno di confrontarsi con gli altri. Allora, su questo, ripeto, io può darsi che dica delle cose che nella vostra scuola sono state superate da tempo, però normalmente quando si discute di valutazione nei consigli di classe, nella stragrande maggioranza dei casi è la vittoria del secondo me va bene, secondo me va male, cioè è difficile, cioè ci si confronta sul risultato finale, non sul che cosa ha portato all'esprimere quel giudizio, cioè si confrontano giudizi diversi, io la penso in un modo, tu la pensi in un altro, Caio Sempronio la pensa in un altro ancora, ma è rarissimo il fatto che io metta in comune con gli altri quello che c'è dietro il mio giudizio, che Caio Sempronio metta in comune con gli altri quello che c'è dietro il suo giudizio e Tizio metta in comune con gli altri quello che c'è dietro il suo giudizio. E invece questo è lo sforzo da fare, è quello di lavorare insieme in un percorso interpretativo su quello che abbiamo rilevato e su quello che abbiamo costruito. L'esito finale è indiscutibile. No, perché alla fine 9 volte su 10 queste cose si concludono o con una mediazione assolutamente insoddisfacente o imposta dal dirigente nei modi più democratici possibili in cui questo avviene, spesso dipende dai dirigenti come avviene, e comunque lascia insoddisfatti. Ma perché? Perché non è possibile che ci si possa confrontare su quel livello. Non c'è strada di confronto possibile, perché manca proprio lo strumento su cui ci si può su cui si possa discutere e ci si possa confrontare. Allora, tutto questo io credo che ritorna al discorso che tutto quanto ruota intorno alla esigenza di una buona documentazione, buona tra virgolette, perché oppure diciamo una documentazione quasi perfetta, per citare libri che conosciamo tutti, perché sappiamo che i limiti ce li avremo comunque, però facciamo uno sforzo per costruire repertori di documentazione, materiali di documentazione che ci aiutino effettivamente a ragionare nel modo in cui dicevo prima. Allora, la documentazione, appunto, riepilogando e rimettendo insieme un po' delle cose che ho già detto, può avere molte funzioni che spesso noi sottovalutiamo, o perlomeno che ci diciamo, che sappiamo benissimo che la documentazione ha queste funzioni. Il problema vero è organizzarci intorno il lavoro comune. Allora, il primo è che io ho una possibilità di mettere insieme una serie di testimonianze, di materiali, di evidenze, se volete usare il termine anglosassone che ormai è diventato di moda anche da noi, che provengono da una molteplicità di attività che i ragazzi fanno, di prestazioni che vengono loro richieste, di compiti rispetto alle quali si chiede loro, rispetto ai quali si chiede loro di misurarsi. È possibile in questo modo, in qualche modo, documentare un percorso di apprendimento. Allora, guardate, qui c'è un'altra grossa ambiguità. Noi non ci basta rilevare il livello di prestazione in un momento A, B o C. Lo sforzo che dovremmo fare è valutare quello che ciascuno studente ha appreso, che non è esattamente la stessa cosa, perché implica un confronto fra il prima e il dopo, implica un ragionare sul che cosa si è cambiato, cosa è cambiato, che cosa ha modificato nel suo modo di costruire le conoscenze e così via. Purtroppo anche nel linguaggio comune noi spesso ci facciamo fuorviare. Il fatto che le rilevazioni nazionali degli INVALSI si chiamano rilevazioni nazionali degli apprendimenti è fuorviante. Lì non si rilevano gli apprendimenti. Come è giusto che sia, si rileva un livello di prestazione in un momento X dello studente, punto. Però io a scuola devo valutare l'apprendimento e non posso farlo se non dispongo di tutte queste pezze di appoggio che mi consentono un confronto diacronico, un confronto lungo un periodo di tempo che non è quello della prova singola o della settimana o del momento ristretto. Ma la documentazione è anche documentare quello che faccio io. Cioè quel tipo di prova dello studente, quel tipo di percorso dello studente, quel tipo di prodotto che lo studente mi sta dando in quel momento. Viene dato in quale contesto, in riferimento a quale mia sollecitazione, in riferimento a quale percorso che io ho costruito. E questo è un altro elemento importante. Spesso noi non ragioniamo mettendo in rapporto risultato con tipo di attività che noi abbiamo sollecitato, un modo in cui abbiamo sollecitato l'attività che poi ha portato a quel risultato, sulla quale abbiamo richiesto quel risultato. L'ultimo era questo discorso della interpretazione condivisa. E poi la documentazione in questo modo è utile anche per far ragionare lo studente su come si è spostato. Questa è una cosa che si fa normalmente, quando uno dice ma nell'altro compito questa cosa l'hai risolta, adesso no, invece perché no, il compito è lo stesso. Beh, è in modo molto banale informare, fare esattamente questo, ma un conto è farlo in modo informale, un conto è sollecitare un ragionamento sistematico degli studenti su questo. Ovviamente, attenzione, sistematico vuol dire facendo i conti con i tempi, l'organizzazione, cioè, nessuno di noi ha la bacchetta magica, quindi sappiamo perfettamente che viviamo all'interno di una serie di vincoli e di limitazioni di cui non possiamo non farci carico. Sappiamo anche che spesso questi vincoli e questi condizionamenti ci mettono in difficoltà perché sembrano attribuire a quello che facciamo esattamente, o voler attribuire a quello che facciamo esattamente il significato apposto a quello che noi vorremmo, cioè a queste cose. Però comunque io credo che lo spazio per ragionare in questa direzione ci sia. Ovviamente tutto questo presuppone quello che dicevo prima. Non si valutano le competenze se non c'è una didattica organizzata e differenziata rispetto ad alcune delle cose che abbiamo detto, e qui scopro l'acqua calda, se ancora più indietro io non ho progettato in questo modo. Allora, prima chiacchieravamo sui diversi e tanti significati che il termine progetto ormai ha assunto nella nostra scuola, però sono momenti di un'unica catena. Non posso pensare di, non dico di certificare, ma nemmeno di rilevarli alcuni elementi di competenza se quello che c'è dietro non va in questa direzione, salvo pure il fatto di registrare o l'impossibilità o il fallimento degli studenti, ma io non credo che noi vogliamo andare né nell'una direzione né nell'altra, che quindi questo è un altro elemento. Allora è ovvio che quando io sto dicendo queste cose, un po' è l'acqua calda, un po' però il problema vero è che su queste questioni, a mio modo di vedere, però può darsi che la mia sia un'ottica parziale, che voi avete un'ottica diversa e quindi su questo poi discutiamo. Su questo piano ci sarebbe bisogno di un lavoro di riflessione organizzata e di confronto organizzato all'interno delle scuole fra insegnanti. Cioè noi abbiamo una serie di norme, di prescrizioni, di circolare o altro che ci dicono di. Nessuna di queste indicazioni è di per sé sufficiente, adeguata, ci lascia tranquilli, ci dice esattamente. Ma se anche fosse, Poi si tratterebbe di capire che cosa vuol dire concretamente situazione per situazione, quell'indicazione, quella prescrizione, quel tipo di compito che ci viene attribuito. Allora, quello che sarebbe necessario, ma credo che queste scuole nella propria autonomia possano farlo, passo per passo, pezzetto per pezzetto, delimitando il campo, lavorando su un aspetto e poi su un altro progressivamente, è un lavoro di riflessione e di ricerca dentro le scuole su queste questioni. Allora, per esempio, tutte le cose che dicevamo prima, nella scuola A, nella classe A e B della scuola A, che cosa concretamente vogliono voler dire? Qual è il contesto organizzativo che andrebbe creato? Quali i momenti di confronto fra gli insegnanti? Quali gli strumenti e le tecniche di rilevazione? Quali tipo di intervento didattico è più adeguato? Ma quello va visto situazione per situazione, va calato in una situazione concreta. Nessuno può raccontare che cosa si può fare da questo punto di vista. O c'è, dal punto di vista delle scuole e degli insegnanti, la possibilità e lo spazio per un lavoro che è un vero e proprio lavoro di ricerca in questa direzione, oppure è difficile che si arrivi a dare, non dico soluzioni soddisfacenti, ma neanche si possa cominciare a provare a rispondere a tutti i problemi che noi abbiamo di fronte in questo ambito. Questo ovviamente chiama in causa anche quello che noi sappiamo e non sappiamo fare. Alcune cose, lo dicevamo prima, le sappiamo fare e le sappiamo fare molto bene. Si tratta di capire se quello che sappiamo fare ci è sufficiente rispetto ai compiti che abbiamo, rispetto alla rilevazione delle competenze. Se non sono sufficienti, che cosa ci serve? Però anche questo è un discorso, adesso per non usare il termine abusato e molto brutto, anche perché poco da linguaggio educativo, della cosiddetta vediamo quali sono i nostri bisogni formativi, che è una cosa pessima, però è quello il discorso. All'interno delle scuole esistono moltissime competenze. Come valorizziamo queste competenze per costruire piano piano anche quelle che mancano all'interno delle scuole? E non rispetto al singolo insegnante, ma rispetto all'insieme degli insegnanti della scuola, con tutti i limiti che sappiamo che questo comporta nel lavorare insieme, nella condivisione e così via. Però le scuole ce le hanno le competenze. Allora si tratta di capire come intorno a quello che c'è io progressivamente costruisco quello che non c'è, in un'ottica che non può essere che di gradualità e che di limitazione di campo è progressiva. Allora io credo che su queste questioni alcune competenze, tra virgolette, dell'insegnante andrebbero riviste in questa ottica. Cioè io credo che ci sia fondamentalmente, non a caso, il libro di Perrenoud si chiama, quello là da cui tiravo fuori quella citazione, probabilmente, ripeto, lo conoscete, è 10 competenze per insegnare. Cioè è un testo che parla di insegnanti, non di quello che dovrebbero fare gli studenti. C'è, secondo me, una profonda congruenza tra questo modo di ragionare sugli studenti e quello che dovrebbe essere o può essere o che normalmente è nei casi migliori il lavoro dell'insegnante all'interno di una classe. Cioè io credo che quello che poi in realtà il nostro modo di lavorare è nel modo migliore da questo punto di vista è abbastanza sullo stesso piano a quello che noi chiediamo ai nostri studenti. Allora, rispetto a questo, ritornando un po' anche al discorso sulle competenze di cittadinanza, e chiudiamo un po' non il cerchio perché non si chiude né risolviamo i problemi, ma per ragionare anche sul contesto entro cui ci muoviamo. Io credo che una modalità che potrebbe essere interessante per andare muoversi in avanti in questa prospettiva è proprio ragionare su quali condizioni, scuola per scuola, situazione per situazione, sarebbero necessarie non per risolvere il problema, ma per cominciare a smuovere nella direzione che è quella più fattibile, più gestibile, quella che rispetto alle competenze, alla situazione specifica della scuola può essere affrontata, aggredita con maggiori probabilità di che le cose vadano bene. E le cose vadano bene vuol dire anche coinvolgimento dei colleghi, vuol dire soddisfazione di chi fa questo lavoro. Cioè c'è un problema anche di sostegno alla motivazione dentro le scuole che in questo periodo sembra andare sempre più giù, purtroppo. Allora, in termini di cittadinanza, ritorniamo al discorso di prima. Io credo ma questo sembrerebbe nelle ultime cose che sono state anche pubblicate, adesso dovrebbe essere reso pubblico, non so se è reso pubblico il sito ANSAS su cittadinanza e Costituzione, in cui c'è una parte pubblica, ma c'è anche tutta una parte a cui le scuole possono iscriversi. In teoria è riservata alle scuole che hanno vinto, tra virgolette, il famoso concorso, ma credo che sia apribile anche alle altre scuole e che va proprio nell'ottica di fornire materiali, suggerimenti, e non nell'ottica della singola materia, ma in un'ottica un po' più generale. Allora, ritornando a una delle cose iniziali su cui ho sorvolato, un'altra delle idee, cioè che è coerente, adesso vediamolo più dal punto di vista delle competenze civiche e sociali, più che dal punto di vista delle competenze chiave che abbiamo fatto fino adesso, è un po' difficile pensare di costruire competenze di cittadinanza in un contesto non coerente con i valori e i principi a cui quelle competenze si ispirano. Cioè, che cosa voglio dire? Noi non possiamo pensare di preparare oggi i nostri studenti a essere futuri cittadini domani. I nostri studenti sono cittadini oggi, sono portatori di diritti, sono portatori di doveri, hanno tutti i loro limiti e tutte le loro magagne come ce l'abbiamo noi. Dentro la scuola che spazio hanno per esercitare in modo o per esercitarsi in questo gioco dei diritti e dei doveri di cittadinanza? E questo vale per gli studenti, ma vale per noi. Cioè, i processi decisionali all'interno della scuola, quanto sono processi decisionali condivisi e partecipati, ferme restando le responsabilità, le competenze che ognuno ha per ruolo e per competenze e per riconoscimento giuridico dentro la scuola? Allora, parliamo dell'esempio classico, le forme che noi oggi abbiamo attualmente di partecipazione degli studenti alla vita della scuola sono ormai, fanno acqua da tutte le parti, non esistono quasi più. Io non so più in quali e quante scuole le assemblee degli studenti siano ancora uno strumento effettivo di partecipazione democratica, quale sia la qualità della partecipazione degli studenti ai consigli di istituto, in quali e quante scuole i rappresentanti di classe abbiano un ruolo che non sia quello di dire: professore, ma perché a quello gli ha messo 4, a quell'altro gli ha messo 5, alla romana? Ecco, tutto ciò è assolutamente insoddisfacente. Però qual è l'alternativa? Quello che ci viene proposto oggi o che sembra essere proposto in questo decreto Aprea che resta sullo sfondo e che non arriva mai a conclusione? O c'è un problema più generale di ragionare in termini di ambienti di apprendimento, tra virgolette, democratici, che sarà uno slogan, però vuol dire qualità delle relazioni interne alle scuole, vuol dire qualità della comunicazione, vuol dire qualità dell'interazione fra insegnante e studente e fra insegnante e insegnanti. Allora, tutta, se volete, l'importanza e la rilevanza della riflessione a livello europeo è esattamente in questa direzione. Cioè, non si costruiscono conoscenze, competenze, abilità e competenze di cittadinanza se non in contesti che consentano progressivamente agli studenti di misurarsi con quello che l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza comporta, a tutti i livelli. E questo non è in contraddizione con quello che dicevamo prima. Anzi, pensare che sia soltanto un problema di organizzazione delle relazioni e delle partecipazioni senza curare gli aspetti di competenze chiave sarebbe deleterio, perché poi io non ho gli strumenti per partecipare, no? Treno? No, che è? Allora, questo era, è un aspetto. Allora, però, questo aspetto sulla caratteristica degli ambienti entro cui gli studenti apprendono, caratteristiche, la qualità dell'esperienza che gli studenti fanno, è fondamentale. Anche perché, e qui è una caratteristica tutta italiana, quello che c'è fuori molto spesso è tutt'altro che soddisfacente. Allora, qui l'altro elemento di debolezza, tra virgolette, se volete, è che la scuola dovrebbe essere un pezzetto di questo mondo entro in cui gli studenti imparano a vivere democraticamente. Purtroppo sappiamo che se la scuola riesce in qualche modo a funzionare secondo criteri di questo genere, già è molto, però non può non farlo anche per contrastare tutto, cioè per compensare tutto quello che fuori non c'è. È un limite, cioè io credo che sia in qualche modo perdente l'idea che uno costruisce cittadini dentro la scuola di bagheria se non si lavora intorno alla scuola di bagheria. Questo per fare il solito esempio stupido, estremo, però vale per tutti questo discorso. Cioè, non c'è problema. Beh, parlavamo prima con Giovanna delle esperienze che voi avete fatto in campo dell'educazione ambientale. Beh, alcune di queste cose ce le siamo dette, cioè c'è un problema di rapporto fra il dentro e il fuori, di coerenza fra il dentro e il fuori, fra quello che io vivo dentro la scuola e quello che vivo dentro casa, fra quello che vivo dentro la scuola e quello che vivo con il gruppo di pari. Ecco, noi questo come scuola non lo gestiamo. È fuori, se volete, dalla nostra possibilità. Dentro la scuola alcune cose però le possiamo fare. E come scuola, probabilmente, questo è un altro discorso, possiamo pure avere un'influenza su quello che c'è intorno alla scuola, e questo secondo me è l'altro elemento. Allora, per esempio, il se e il come i genitori vengono coinvolti nella vita delle scuole, e non soltanto in termini rituali o di gestione economico-amministrativa su quello che la scuola non riesce a fare, come purtroppo in molte scuole oggi sta diventando, non è indifferente. Cioè, la scuola può diventare, e questo è un discorso che esula dalla didattica in senso stretto, ma può diventare un centro, diciamo, tra virgolette, che può avere un'influenza sul territorio che la circonda. Comunque, questo chiudo la parentesi sugli aspetti contesto-ambiente. L'altro, rispetto al contesto attuale, io ripeto, sono le cose che ho detto fino adesso. Per dire una cosa sola, visto che c'è un'opportunità, io sono stato molto critico nei mesi passati rispetto a tutta questa storia di cittadinanza e Costituzione, perché credo che sia nata male come proposta, perché è stata segnata fin dall'inizio in termini molto neanche politici, ideologici, perché se vi ricordate fin dall'inizio è stata, quando era stato fatto il primissimo decreto legge, il problema era voto di condotta e bullismo e educazione alla cittadinanza, cioè come se l'educazione alla cittadinanza fosse tutta mirata e soltanto a contrastare, perché per carità, scopo nobile, ma se solo e soltanto il discorso del contrastare il bullismo, e il tutto trovava il suo rigore nella introduzione del voto di condotta, che in alcuni momenti sembrava che addirittura fosse l'insegnante di cittadinanza e Costituzione a dover proporre ai consigli di classe. Ecco, tutte queste cose mi sembra che si siano in larga misura perse nel corso del tempo. Allora, questa sperimentazione forse può essere queste iniziative delle scuole, che in questo momento non usiamo il termine sperimentazione che è impropria, forse può essere un terreno su cui su alcune di queste questioni si può cominciare a discutere. Forse, dico, perché si tratta di capire come vanno le cose, come evolveranno, magari poi il 28 agosto esce un nuovo decreto che ricambia le carte in tavola, però attualmente la situazione è abbastanza aperta, mi sembra che ci sono possibilità, disponibilità, se andate su questo sito troverete materiali di impostazioni diverse, per fortuna, ma da cui le scuole possono trovare stimoli di vario tipo. Credo che questi mesi di lavoro possono essere utili anche da questo punto di vista. Quindi anche questo contesto e questa attenzione, anche distorta, se avete seguito per esempio la discussione sul Corriere della Sera, gli vari interventi che ci sono stati negli ultimi mesi su questi, però credo che sia un terreno su cui potremmo lavorare. Scusate.